per te, che tra l'uovo oggi e la gallina domani non hai saputo scegliere. Per te, perché ti sarebbe piaciuto nascere ricco, ma i tuoi genitori erano poveri. Per te, che avresti voluto difendere il tuo lavoro e invece ti sei iscritto alla CGIL. Ma l'acqua sta per iniziare. Non fare altre cazzate. Connettiti. E il nome Italia mi puzzava in bocca come un pezzo di carne marcia. Il rigo che ho letto è tratto da un libro di Curzio Malaparte e sta così bene in questo periodo, si sposa così bene con le cose che stanno succedendo in Italia in questo momento, tanto a Roma con la fasciomafia capitale, ma anche tanto altro c'è in ballo in questo momento. Sarebbe roba da approfondire. E in realtà in questo momento ne abbiamo proprio piene le scatole di tutta sta carne marcia, e quindi così per oggi abbiamo pensato di occupare Malacqua e di farne un uso personalistico.
Sì, stasera abbiamo deciso di parlare di cultura, di letteratura in generale, quindi di un argomento secondo noi anche più importante, di tutto lo schifo che c'è intorno in Italia in questo momento. In particolare vi presentiamo l'ultimo romanzo di Marco Martucci, che conduce con me la trasmissione, che si intitola Prima di morire. E il romanzo è uscito di recente, intorno a metà novembre, ed è già stato presentato a Bologna in un paio di occasioni, alla Feltrinelli, per esempio, in cui c'è stata un'alta partecipazione. La storia narra di un assassinio, quindi ha un incipit tipicamente da genere giallo, anche se poi ad indagare sui fatti ci sarà il fratello della persona morta, Claudio, e le indagini lo porteranno a immergersi nella vita del fratello, nel suo sistema di relazioni. E ad un certo punto si ha l'impressione, anzi, che si ha a che fare con un romanzo quasi di formazione, non solo personale ma anche sociale, culturale, di un intero paese, più che di un romanzo giallo. Tu, Marco, a questo proposito che ci dici? Hai voluto scrivere un giallo? Lo definiresti un romanzo giallo oppure no?
Beh, diciamo che quando ho cominciato a scrivere Prima di morire, o forse prima di cominciare a scrivere Prima di morire, non avevo idea di dargli un taglio definito dal punto di vista, insomma, della collocazione del genere. Certo, a guardarlo oggi è qualcosa che si può avvicinare tranquillamente tra il genere giallo e il genere noir, poi per gli spunti di critica sociale che ha la storia. In realtà quello che mi interessava era scrivere e raccontare una storia che in qualche modo fosse una storia italiana, e quindi una storia molto brutta e molto bella allo stesso tempo, per cui dentro ci stanno le passioni che in qualche modo ci riguardano la nostra maniera di vivere, il nostro punto di vista sulle cose, la maniera di approssimarsi rispetto alle relazioni, rispetto alle asperità della vita, e questo è un aspetto. C'era un altro aspetto, forse quello là più forte, più profondo, quello che emerge più facilmente dell'italianità, e cioè il dissenso, il desiderio di rivalsa, di rivincita rispetto alla società dentro la quale viviamo, che è una società dove le ingiustizie sociali sono così profonde e così costanti e così insopportabili che a guardarla e a viverla viene naturale il desiderio in qualche modo di sbarazzarsene, di spazzarle via, di distruggerle. Questo aspetto direi che è molto forte dentro la storia, ed è l'aspetto tra l'altro che mi ha creato più difficoltà quando ho dovuto cominciare a confrontarmi con il mondo dell'editoria. Ci sono stati degli editori più o meno importanti che hanno rifiutato il romanzo, hanno rifiutato di pubblicare il romanzo proprio per questo aspetto di critica politica. Insomma, fare critica politica non paga, diciamo. E poi c'è un terzo aspetto che è quello della cultura e dell'ignoranza, mi permetto di aggiungere, perché siamo un popolo abbastanza ignorante, sebbene si viva in un paese che possiede forse il 70-75% dei beni artistici e culturali dell'intero
Che
pianeta,
legge
che
pochissimo.
legge pochissimo, che spesso si diverte a fare critiche, osservazioni su opere d'arte o su romanzi o su film, senza in realtà avere una grande capacità di comprendere ciò che sta guardando e sta criticando. Io credo che la bellezza di un'opera d'arte, la bellezza di un film, la bellezza che sta dentro a qualsiasi cosa possa e debba essere oggetto di piacere per tutti. Chiaramente una cosa è provare piacere di fronte a una cosa bella, altro è avere la capacità di criticarla e saperla leggerla in qualche modo. E anche, diciamo, questa maniera di criticare e apprezzare cose di cui non comprendiamo la profondità e il senso è una cosa abbastanza italiana, secondo me.
Io a proposito di uno degli aspetti che metteva in luce Marco, lo sfondo politico-sociale, direi quasi che il co-protagonista poi del romanzo, perché la storia si svolge con la ricerca appunto dell'assassino del fratello, Claudio cerca chi ha ucciso Alessandro e si immerge nella vita di Alessandro. Alessandro è un attivista per i diritti umani, ma fa parte anche di una serie di organizzazioni no profit e di un collettivo chiamato Collettivo Pirata, che organizza delle azioni, diciamo, simboliche per richiamare l'attenzione su certi misfatti italiani che accadono nel romanzo, ma non solo, direi. Questo collettivo pirata raccoglie intorno a sé praticamente un grandissimo consenso, poi a un certo punto, consenso popolare, nonostante il coro dei politici sia sempre dica sempre le stesse cose, quindi condanni qualsiasi azione, che vada contro l'ordine. Però la gente comincia a svegliarsi, insomma, ci sono occupazioni di fabbriche, di luoghi simbolo del potere. Sicuramente capisco le difficoltà di Marco nella pubblicazione, perché se lo legge, dicevo con una battuta, se questo romanzo lo leggesse un australiano, probabilmente lo leggerebbe in un altro modo. Noi siamo italiani, lo leggiamo e viviamo e vediamo nel romanzo dei riferimenti chiarissimi alla realtà, molto, molto concreti. Ma la domanda proprio è: secondo te, Marco, in questo periodo ci sono dei movimenti, delle contestazioni ogni giorno, ma c'è davvero un risveglio delle coscienze o c'è bisogno comunque davvero di un'avanguardia, di gesti simbolici più forti?
Ma secondo me è evidente, diciamo, che ci sono delle organizzazioni oggi in Italia che cercano in qualche modo di praticare conflitto, far emergere tutte le forme di ingiustizia sociale, il sopruso dei potentati, dei poteri forti, dei governi, delle lobby rispetto alla popolazione e alle popolazioni. Ci sono delle organizzazioni. Dire che queste organizzazioni oggi in qualche modo riescano a sensibilizzare la gran parte dell'opinione pubblica oppure ad attrarre le masse sarebbe dire una bugia. Le masse sono lontane, sebbene un sentimento di disagio e un desiderio di rivalsa faccia parte della sensibilità di molti, però le masse sono lontane, quelli là che oggi prendono per riferimento le organizzazioni che praticano conflitto e cominciano a praticare conflitto autonomamente, indipendentemente, sono forse pochi o nulli, direi. Le persone per lo più stanno ancora molto sedute davanti alla Champions League. Non so, forse mentre andiamo in onda ci sarà qualche partita, però di persone che autonomamente a un certo punto decidono di rivalersi rispetto a forme di ingiustizia sociale, oggi direi che non se ne contano. Nel romanzo il collettivo pirata dà il via, è un'avanguardia, comincia a farsi portavoce e riferimento di un desiderio di rivincita, a praticare delle azioni che in qualche modo puntano al potere, che in qualche modo sono oggetto di attenzione del popolo. Il popolo comincia autonomamente a reagire, a prendere coscienza, a muoversi. Questa non è la realtà italiana e non è detto che possa essere la realtà italiana da qui ai prossimi 20 anni.
Nel libro c'è anche la figura di un politico particolare che mi viene in mente, che si avvicina pian piano alle lotte di questo collettivo, comunque alle lotte popolari, scostandosi un po' dalla sua organizzazione, viene eletto segretario di partito, quindi si avvia una carriera trionfante. Oggi ci ricorda forse qualcuno, o forse no, non, è una figura in chiaroscuro, diciamo, vero Marco?
Sì, qualcuno leggendo Prima di morire ha pensato che questo personaggio, Gandulfi, in qualche modo volesse richiamare l'attuale presidente del Consiglio italiano Matteo Renzi. In realtà, quando io ho finito di scrivere Prima di morire, cioè circa nel 2011, ho finito la prima bozza, ho chiuso la prima bozza, e Renzi era ben lontano dai luoghi di potere dentro i quali si è seduto adesso. Certo, era un personaggio che aveva rapporti, che cominciava a detenere parti di potere, ad avere relazioni con un mondo di finanza e di potentati politici. Non era ancora presidente del Consiglio, non era ancora segretario del PD, non era il riferimento che è oggi per i poteri forti in Italia. Gandolfi non è questo assolutamente. Gandolfi è un personaggio che forse quelli là che vogliono guardarlo con affetto
Una speranza.
possono assimilare, se proprio vogliamo dargli una faccia, un po' al Cevenini suicida di qualche anno fa. Chi preferirà guardarlo con disprezzo probabilmente non gli troverà un alter ego nella politica italiana, però vedrà in lui un uomo, un opportunista spregiudicato, che utilizza il linguaggio dai ricchi contenuti etici per farne, insomma, per sé,
E
per
questo
emergere.
è il bello della letteratura, il fatto che poi sia un confronto tra lo scrittore e il lettore attraverso il media della scrittura, appunto del romanzo. Quindi ognuno si farà la sua opinione. Una cosa che emerge nettissima, e secondo me è un aspetto, forse la parte più letterariamente e poeticamente più bella del romanzo, sono le donne, il sistema di relazioni che i due fratelli, Alessandro prima e poi Claudio, hanno con le donne, sono relazioni d'amore, ma anche dolorose, comunque di stima. Queste donne a volte sembrano quasi schiacciate da questi due ragazzi. In realtà però poi appaiono in fondo forti, vincenti, piene di capacità di imporsi, di guidare anche la storia, il percorso della storia.
Sì, le donne in questa storia, come le donne spesso nella vita degli uomini e delle donne stesse, sono determinanti. Probabilmente, in un primo approccio, almeno nella prima parte del romanzo, può sembrare che parliamo di donne in qualche modo schiacciate dai due protagonisti maschili, dai due fratelli, innamorate dei due fratelli, in qualche modo secondarie ai due fratelli. E sembra che questi due fratelli, Claudio e Alessandro Mantovani, possano fare di loro un po'
Quello che
come
vogliono.
desiderano. Nella realtà, andando avanti con la lettura e avvicinandosi al finale, ci rendiamo conto di come sia invece forse l'opposto, no? Sono queste donne a determinare tutto ciò che avviene, sono queste donne a determinare i comportamenti di Claudio e di Alessandro, sono queste donne a offrire nel finale gli spunti per arrivare alla soluzione del giallo e del dramma. Sono queste donne che determinano le scelte che Claudio e Alessandro faranno nelle loro vite, e queste scelte poi determineranno in qualche modo anche le sorti del paese, no? L'importanza di queste donne, il ruolo di queste donne è fondamentale nella vita dei personaggi protagonisti maschili, ma è fondamentale nella storia. Senza queste donne meravigliose e straordinarie, la storia sarebbe stata una storia povera, o probabilmente non sarebbe stata nessuna storia.
Nel romanzo, l'aveva già anticipato Marco, si parla di cultura in generale. Si cita Frida Kahlo, cioè la storia di un suo romanzo, ma anche la musica, per esempio la musica dei Depeche Mode. Come mai questa scelta? Te lo chiedono tutti.
Sì, ho scelto Depeche Mode perché dopo aver letto molte decine di testi di band che potevano essere più o meno adatte alla storia, più o meno adatte ai personaggi, ho trovato che quei testi si sposassero perfettamente sia con la storia, sia con i personaggi, sia con le relazioni, quindi erano calzanti.
Noi prima di chiudere vorrei che Marco leggesse per noi un brano in cui io che amo molto leggere, sono le parti, è uno di quei brani in cui la voce di Alessandro, che è il fratello morto, interviene direttamente nel presente della narrazione e in cui si vede bene la particolarità del linguaggio che usa Marco Martucci, che è un linguaggio da una parte estremamente reale e molto concreto, quasi stride. Dall'altra parte, questi termini così concreti vengono usati in una maniera assolutamente poetica e quindi è il bello, secondo me, la forza del romanzo, al di là della trama e dei temi, che poi in realtà un romanzo deve essere scritto bene per essere accolto e ben leggibile dai lettori. Quindi ascoltiamo Marco, la sua lettura.
Patrizia cammina fino alla finestra, apre le tende. La luce che arriva dall'esterno impreziosisce gli istanti in cui sono lì a guardarla, ad ammirarne la bellezza, la libertà che le è stata restituita. Il pensiero che questo prodigio della natura battesse le strade, schiava delle mafie, mi arriva alle tempie e mi percuote. Patrizia, nelle mani dei puttanieri abitudinari della strada statale, luridi, vili, mentre accostavano in macchina con l'unica squallida ambizione di violarla. Sposto l'aria con la mano, come per mandarlo via questo pensiero. Non voglio che lo scorga, che ne senta l'infamia, che le solleciti il ricordo. La raggiungo in pochi passi, e quando siamo uno di fronte all'altra, l'incanto del suo viso dilaga e spinge il mio in una smorfia che, certo, è un sorriso. Lei e io. In mezzo a due origini lontane trovatesi per caso e che per nessun caso al mondo dovrebbero fondersi. Il collettivo pirata, il suo presente di ristrutturazioni, la mia precarietà sentimentale. Quante altre ragioni ci sarebbero per garantirci una distanza, seppur minima, pur controvoglia? E invece questa distanza svanisce naturalmente. Usciamo e passeggiamo fino a uno stabilimento balneare aperto, appena fuori stagione. Ci sediamo e prendiamo da bere. Poco più in là le onde si rincorrono come dentro una narrazione cinematografica. Stiamo seduti a goderci il rumore, il profumo che satura l'aria rendendola autentica. È la costa toscana e Bologna sembra appartenere a un altro continente. Poi il mio telefono si agita sul tavolino per via della vibrazione, che precede di pochi secondi la suoneria, scelta dalla produzione del Depeche Mode. Guardo il display e lascio che continui. Perché mi va benissimo questa colonna sonora. Poi siamo in riva, senza le scarpe, i piedi nell'acqua che cresce. Scalciamo il mare restituendolo al mare. Adesso siamo due bambini e la leggerezza è il tema di questi momenti che presto finiranno. Lei dice: da piccola abitavo vicino alla spiaggia. Io invece sono cresciuto in mezzo alla pianura padana, dico, ma è tanto per aggiungere parole. Potrei tacere e rimanere inerte a osservarla, a schiacciare il principio di inquietudine che adesso lentamente mi cresce nel petto. Sorride e si avvicina. Lo so che non puoi rimanere un altro giorno anche se vorresti. Come siamo bravi certe volte a complicarci la vita, dico, e sembra tanto una frase fatta, ma mi rappresenta così bene. Lei mi offre un'aria incerta, la abbraccio e attendo che anche questo passi.
Ecco appunto quello che dicevo del linguaggio estremamente poetico, pur se concreto. Noi chiudiamo qui, ringraziamo Marco e gli chiedo innanzitutto, il libro si trova nelle librerie, giusto? Basta ordinarlo.
Sì.
E poi in quali occasioni presenterà di nuovo il libro qui a Bologna o anche fuori Bologna, se se sa già qualche data.
Sicuramente il 20 dicembre sarò alle 17:30-18 al Mercatino del Libro, mi sembra in via Zampieri, vicino Piazza dell'Unità, e il 20 dicembre sempre verso le 20:30 al TPO nell'ambito della festa degli educatori che organizzano il collettivo degli educatori contro i tagli.
Bene, poi le
Penso che
prossime.
ci sia con me anche Pina, che è qui presente.
Poi le prossime comunicheremo le date, perché a Bologna forse ne farai anche delle altre dopo
Certo.
Natale e magari anche fuori Bologna. E noi vi ricordiamo nel salutarvi che subito dopo di noi andrà in onda Offshore, fuori onda. Ringrazio Marco Martucci che stasera ha fatto la parte dello scrittore, che ci sta bene in questa parte. E noi vi diamo appuntamento giovedì prossimo, sempre alle 20:30. Buona serata.
Ciao, grazie.